spiegato quello che nel titolo magari era un po' complesso. Quello che in realtà volevo, che ne chiacchierato in precedenza, era quello di provare a riflettere a un livello un pochino trasversale, ossia noi chiamiamo, quest'anno il tema del corpo per tanti motivi, insomma, che torna fuori, c'è la sindone, esposizione, c'è il tema dell'Expo che parla del corpo in termini di nutrizione, insomma, e anche magari di non nutrizione in qualche caso, perché soprattutto visto che il tema quasi di carità cioè, parallelo, ma ho visto che al San Fedele fanno una mostra fotografica alternativa rispetto al tema del cibo, nel senso ci sarà già una mostra fotografica di un grande fotografo americano, mi sembra che proprio mette al centro il tema invece della ricerca in una maniera un po' diversa anche di pensare, per fortuna che qualcuno ci pensa, che l'Expo non diventi solamente un'occasione per parlare di opulenza, anche se magari noi naturalmente serve anche di giri di economia, opulenza e l'altro, ci si ricorda di questo. Però il tentativo oggi era proprio quello un po' di ragionare sul tema del corpo a partire proprio dal corpo di Cristo.
Scusi.
Sì. A partire dal corpo di Cristo, perché noi qualche volta un pochino l'impressione, anche personalmente, tendiamo a dimenticarci la fisicità del corpo. Cioè il nostro mondo di fede, il nostro mondo religioso, qualche volta tende un po' a spiritualizzarsi. Per cui quando parliamo per esempio di resurrezione della carne, credo che si diceva una volta, e poi credo che anche un po' storico, no? Credo la resurrezione della carne è una frase, un'affermazione che spesso ci lascia anche un pochino perplessi, cosa vuol dire resurrezione della carne. Però il tema appunto del cristianesimo ha il corpo e non uno spirito vago al centro della vicenda. Cioè i cristiani, se si mettono in gioco la fede in Gesù Cristo, si mettono in gioco sulla fede unica in tutto il panorama delle fedi e delle religioni in cui un Dio prende carne, ed è una carne reale. Anche nell'induismo c'è una forma di incarnazione delle divinità, ma è un'incarnazione quasi virtuale, quasi per i nostri occhi. In realtà poi l'incarnazione reale, c'è un Dio che entra nella storia, a partecipare della storia, a morire nella storia, è soltanto proprio del cristianesimo. Quindi questo tema del corpo mi sembrava che fosse un tema importante e io personalmente un po' di tempo anche che sto cercando di rifletterci, perché credo che se rientriamo, se ritroviamo la verità del corpo, della fisicità proprio del corpo all'interno delle nostre comunità, forse evitiamo anche di fuggire in uno spiritualismo che magari altri sono più bravi di fare. Cioè, le religioni orientali, tutte queste dinamiche che oggi sembra appunto attraggano molto di più anche del cristianesimo, tendono molto a valorizzare lo spirito, giustamente. E noi forse dovremmo recuperare anche quello che è essenziale. Ora, quando parliamo di corpo, nella Chiesa, nel tema corpo all'interno della Chiesa, noi ne parliamo almeno a quattro livelli. Noi parliamo del corpo di Cristo, perché appunto c'è un tema di incarnazione reale. Noi parliamo di corpo di Cristo anche quando però parliamo dell'Eucaristia, quando uno riceve la comunione e si dice è il corpo di Cristo. E anche qui è corpo, cioè non stiamo parlando, è lo spirito di Cristo oppure è lo simbolo di Cristo all'interno dell'Eucaristia. Noi parliamo di corpo di Cristo anche della Chiesa, San Paolo lo dice abbastanza fortemente, la Chiesa è, voi siete corpo di Cristo, la Chiesa è corpo di Cristo, noi siamo le membra di questo corpo. E un quarto livello, il corpo di Cristo nella tradizione cattolica soprattutto in maniera molto forte è il corpo dei poveri. Questo Papa oltretutto questa questa dinamica del i poveri sono corpo di Cristo, lo dice, lo ribadisce molto spesso. Allora, questa trasversalità della presenza del corpo di Cristo all'interno della nostra dinamica di fede, credo che sia qualcosa che ci obbliga davvero seriamente a riflettere e a tornare anche proprio a una riflessione sul tema della povertà, dei poveri, della Chiesa, che prenda sul serio l'idea del corpo di Cristo, che non è soltanto un corpo, ripeto, spirituale, ma che ha una materialità molto forte, molto precisa. Allora, quello che vorrei fare in questa oretta di relazione era provare a ragionare attorno al momento in cui il corpo di Cristo, potremmo dire tradizionalmente, è un po' un divago tra lo spirituale e il carnale, che è il momento della resurrezione. Perché è lì, no? Nel momento in cui Gesù risorge, che cominciamo forse a spiritualizzare troppo. Mentre i Vangeli, se andiamo a leggerli, tendono a non spiritualizzare per niente. Tant'è vero che poi ci tengono più volte a sottolineare anche, non so, quando Gesù appare sul lago di Galilea ai discepoli che stanno pescando, che dicono è un fantasma, no, non è un fantasma. Cioè c'è un tentativo continuo dei Vangeli di dire, attenzione, non è uno spirito, non è uno spirito che dice il fantasma, non è uno spirito, quello che fa Tommaso, io ci credo se posso mettere le mani lì nel suo corpo, al posto delle piaghe. Non dice semplicemente se mi appare in sogno, allora ci credo. Se mi appare ma non posso toccarlo, no, dice Tommaso, io ci credo se lo posso toccare. Quindi c'è un bisogno della prima comunità cristiana e degli autori del Vangelo di dire con forza che il Cristo risorto risorge con un corpo. Non è uno spirito che vaga, non è ghost. Anche se poi nel Vangelo di Giovanni Gesù dice entrò a porte chiuse, quindi uno dice ma allora come costa attraversa le pareti, come nel film. Però il problema è che questo qua, quello di Gesù, è un corpo che si può toccare, è un corpo che non è indifferente alla realtà fisica. Allora proprio attraverso questo gli evangelisti ci obbligano però sempre a riflettere sul tema del corpo. Allora faremo proprio quattro brevi riflessioni su quattro momenti della resurrezione in cui il corpo è centrale, decisivo. Il primo, le donne nei Vangeli vanno al sepolcro, perlomeno in tre dei quattro Vangeli, in Giovanni la Maddalena non va al sepolcro per prendersi cura del corpo di Gesù, ma comunque va perché lo vuole incontrare. Tant'è vero che la Maddalena continuerà a ripetere dove l'hanno messo, la frase che abbiamo detto, dove hanno messo il corpo del mio Signore. Le donne vanno al sepolcro per prendersi cura del corpo di Gesù, nel Vangelo di Marco, di Giovanni, di Matteo e di Luca. Vanno con unguenti che hanno comprato, quindi c'è proprio una questione di fisicità. Il primo elemento della mattina della resurrezione è proprio questo movimento delle donne verso il corpo di Gesù per prendersene cura, per prepararlo per la sepoltura definitiva, per lavarlo, per pulirlo, non per imbalsamarlo. Qualcuno dice che erano andati con questi, ma in realtà gli ebrei non imbalsamavano i corpi, semplicemente c'era questa cura, non avendolo potuto fare il giorno prima per una questione di purità, perché se avessero toccato il corpo il giorno prima non avrebbero potuto celebrare la Pasqua. Le donne invece vanno il mattino dopo organizzate per la cura del corpo. Intanto questo ci dice una cosa molto, molto interessante, già molto, molto bella da un lato, dall'altro magari più preoccupante, cioè che in genere sono le donne a prendersi cura dei corpi. Gli uomini per tradizione un po' meno, anche qui la percentuale lo dice, anche se qua è abbastanza, ancora abbastanza vicino. Però in generale, no, tradizionalmente nelle famiglie, i corpi dei defunti, una volta, so, ormai c'è le pompe funebri che fanno un po' tutto, ma io ricordo la mia nonna, anche quando è morta mia nonna, mia mamma e mia zia, erano loro a lavare il corpo, a prepararlo, a cambiarlo, a mettere il vestito giusto, o comunque ancora adesso a preparare. cioè c'è una presenza femminile più che maschile vicino al corpo di cui prendersi cura. E ancora adesso, nel corpo del bambino da accudire, il corpo in casa del malato magari grave, chi se ne prende cura in generale, perché poi ci sono ben altre situazioni. Io ricordo che un po' di anni fa avevo una persona molto cara in famiglia che stava morendo e dovevano mettere un'infermiera a mettere lo spremo per... E mi ha chiesto, da maschio presente, ero presente io, mi ha detto: c'è qualcuno a cui posso spiegare come fare? E io avevo detto all'infermiera, sì, lo dica a me. E l'infermiera mi ha detto: un uomo che non ha paura. Quasi stupita di questa cosa, che però mi ha fatto riflettere, perché in effetti è vero, se guardiamo molto spesso, no? È la donna che si prende cura dei corpi. Nel Vangelo di Giovanni in realtà è quasi per rovesciare questo, e anche lì proporzionalmente sono Giuseppe di Arimatea e Nicodemo che invece si prendono cura del corpo, lo portano giù, lo tirano giù dalla croce, lo seppelliscono, lo preparano loro già per la sepoltura. Quindi sono due uomini. Però il tema è questo, cioè Cristo ha un corpo di cui prendersi cura. Ora noi è abbastanza immediato pensare sì, esattamente come i poveri. Anche i poveri sono un corpo che nella Chiesa è un corpo che ha le sue ferite, le sue fatiche magari anche nell'avvicinarsi, perché spesso, quasi sempre il povero, proprio perché è povero, non è esattamente pulitissimo, non è esattamente come lo vorrebbe la nostra società un po' distaccata dal problema dei germi, no? Noi ci laviamo le mani con la mucchina ogni volta che... Il povero non fa questo, insomma, il povero non solo in Africa, ma anche il povero delle nostre periferie, il povero, il crociard, eccetera. Quindi il prendersi cura del corpo del povero esige un impegno. E la tradizione cristiana dice esattamente che questo impegno per il corpo del povero è l'impegno per il corpo di Cristo. Non è per il cristiano semplicemente un impegno per il povero. C'è un legame profondo nel cristianesimo tra l'atto della sepoltura e della cura del corpo di Cristo e l'atto della cura del corpo dei poveri. È così legato a doppia corda che quando appunto Giuda dice, nel momento in cui la peccatrice lava i piedi a Gesù con un unguento, il pulisce, eccetera, dice: ma questo unguento si poteva usare per i poveri? Gesù risponde: attenzione, il corpo dei poveri ce l'avrete sempre. Non sempre avrete il mio corpo. E stabilendo però un legame profondo, quindi non dice: non è vero, devi prenderti cura di me perché io sono Cristo, ma c'è un tempo per il corpo di Cristo che non c'è sempre, è un tempo che è tutto il resto del tempo della storia per il corpo di Cristo che è povero. Questo è l'elemento. Però il terzo livello, dicevamo che il corpo di Cristo è il corpo del storico di Gesù, è il corpo dei poveri, ma è anche il corpo della Chiesa. E qua, questo è un po' il tema della riflessione di questa mattina, io ho l'impressione che tante volte noi facciamo fatica come comunità cristiana a ritrovare il corpo del povero come corpo di Cristo, perché ci dimentichiamo questo intermedio, che è il corpo di Cristo come Chiesa. Il rischio, ossia, alcune volte, se da un lato è quello di spiritualizzare Gesù, per cui la fede è una cosa, e molti lo dicono, sì, ma la fede è una cosa astratta, che non è vero, la fede è una cosa concretissima, dall'altra parte c'è il rischio di tradurre la fede e l'impegno per il corpo di Cristo in una forma semplicemente di impegno sociale. Ossia vado verso il povero che è il bisognoso della mia società, che è l'ultimo, che è il migrante, che è quello che arriva coi barconi, che è quello che dorme magari sotto i ponti d'inverno e che va accudito, che è quello che mi chiede i vestiti come carica, magari perché, o la pasta perché l'ha distribuito. Però il fatto che non ci ricordiamo che la Chiesa è corpo di Cristo, ossia che questa cura che dobbiamo mettere, che le donne ci insegnano a mettere per il corpo storico di Cristo e che facilmente, insomma, come Caritas, magari come in generale, magari come impegno sociale, tendiamo a mettere per il corpo del povero, questo stesso impegno non lo mettiamo per il corpo della Chiesa. E il corpo della Chiesa è invece proprio quell'intermedio che permette di incontrare il povero non solo come un povero, ma come il corpo di Cristo, e di ricordare appunto che tutto quello che noi compiamo dal punto di vista della fede è legato alla fisicità di un'incarnazione. Ora, il corpo della Chiesa è esattamente quello che noi siamo anche qui, il corpo di questa comunità, il corpo dell'impegno per gli altri, dell'impegno per i vicini. Molto spesso si dice andiamo verso i lontani, sì, andiamo verso i lontani, ma Gesù l'aveva già rovesciata questa dinamica dell'andare verso i lontani. Nella parabola del buon samaritano il problema, la domanda, no? Ricordate tutti sicuramente la domanda dell'uomo di legge a Gesù è: chi è il mio prossimo? E la risposta di Gesù rovescia la questione di chi tu sei stato, chi sei prossimo tu, cioè chi è stato il prossimo di quello lì per strada. Perché il problema non è quanto sono lontani. Il prossimo non è che è più prossimo quanto più è lontano e bisognoso. Il prossimo è prossimo perché io sono lì nel momento del suo bisogno. Ora, le nostre comunità, appunto, sono luoghi di cui prendersi cura. E io credo che questo non sia uno dei passaggi decisivi per la Chiesa anche nei prossimi anni. Nel senso che l'impressione, ma questa è evidente, no? È che c'è ormai proprio un po' un imbuto appunto di presenza all'interno delle comunità cristiane, che diminuisce come l'imbuto. Si tende sempre ad essere di meno, si tende sempre, poi ci sembra di essere un po' magari come prima, perché con le unità pastorali, in tanti posti, eccetera. Dici, però il numero c'è, sì, però adesso siamo 4 parrocchie, no? Siamo 3, eccetera. Quindi si salva il numero unendo le forze per avere, però dall'altra parte l'impressione è che non ci si preoccupa abbastanza di cosa significa il corpo della nostra comunità. Ora, la comunità della Chiesa è una comunità di poveri, altrimenti non è una comunità della Chiesa. E quindi è una comunità a cui anche chi lavora nell'ambito dell'attenzione ai poveri, anche chi lavora nella Caritas, deve inevitabilmente porre attenzione. Una Caritas che non è attenta al corpo della Chiesa, che non si prende cura del corpo della sua comunità, ricordando che la prossimità dei poveri è quella che nasce anche proprio dalle nostre relazioni, è una comunità probabilmente che rischia da un lato di disperdersi in una serie di meandri di impegno sociale, che non dico che non vanno bene, vanno benissimo, sono fondamentali. Però l'impegno sociale del cristiano non è soltanto un impegno sociale, altrimenti non ci sarebbe bisogno di una carica, basterebbe un'associazione di volontariato per la distribuzione dei viveri alle... quando una comunità determina nel suo radunarsi, nel suo ritrovarsi, che c'è bisogno, che è necessaria una caritas, determina la necessità questa memoria, la memoria del prendersi cura del corpo di Cristo, anche all'interno della nostra comunità. Secondo punto. Le donne che vanno al sepolcro fanno l'esperienza del corpo di Cristo paradossale. Nessuno dei Vangeli racconta la resurrezione. Nessuno dei Vangeli dice le donne videro una grande luce e il corpo di Gesù che usciva glorificato, come magari in qualche film, come magari anche nei dipinti, no? Ci sono molti dipinti che fanno vedere Gesù che esce con l'asta del vincitore dalla croce, dal sepolcro. No, le donne fanno esperienza dell'assenza del corpo. Quel corpo che loro cercavano per prendersene cura, il corpo di Cristo che loro cercavano, quel corpo storico, non lo trovano nel sepolcro. E la risposta che viene data loro realtà è la presenza degli angeli piuttosto che del giovane, che qua le versioni sono un po' diverse, sono di due tipi. Uno è: perché cercate tra i morti colui che è vivo? E l'altra è: non è qui, è risorto. Ora, la resurrezione, quindi, ci dicono i Vangeli, segna un mutamento chiaro. E queste due domande determinano anche un mutamento di rapporto con il corpo di Cristo. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Allora, quando pensiamo che questo valga per il Cristo risorto, anche qui non facciamo fatica. Il racconto è questo: non c'è più il corpo di Gesù. Ma quando pensiamo, proviamo ad applicare questa cosa al corpo dei poveri. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Ossia, in che modo noi andiamo a prenderci cura dei poveri? Andiamo a prenderci cura dei poveri come di un corpo che in fondo è il corpo di qualcuno che è perduto, e questo è morto, no? È qualcuno che è perduto, che è stato lasciato, di cui ormai ci si può prendere cura solamente come di qualcosa di passivo, vengo a sistemare il tuo corpo. Oppure ci prendiamo cura dei poveri come di qualcuno che appunto, essendo corpo di Cristo, ci dice anche la resurrezione di Cristo. Ci dice soprattutto che non è un corpo da cercare tra i morti. Cioè, il corpo del povero non va cercato come si cercano le cose perdute, come qualcosa da mettere a posto. Mentre tante volte il rischio è proprio questo, anche quello dell'impegno sociale. Vieni qua che ti sistemi. Il rischio dell'assistenza sociale qual è alla fine? Hai un problema? Vieni qua, o vengo io, e ti metto a posto il problema. Fondamentalmente ti tratto come un morto, come qualcuno che è passivo, come qualcuno a cui io devo fare qualcosa, devo fare un atto di bene. Ora, la risposta degli angeli, perché cercate tra i morti colui che è vivo, quando pensiamo al corpo del povero, diventa devastante. Perché cercate tra i morti? Perché agite, è come se ci dicessero gli angeli, perché agite nei confronti del corpo di Cristo come se fosse perduto? Il povero verso il quale andiamo è il corpo del risorto, non è semplicemente il corpo. Quando noi pensiamo al corpo di Cristo, non è il corpo di un defunto, è il corpo di un risorto. Allora, il corpo del povero per il cristiano, il corpo del povero che è devastato, che è fuori di testa, che è sporco, che non è capace di gestire i soldi che gli si danno, non è il corpo di un morto, è il corpo del risorto. Questo implica, i santi, tutti quelli che hanno, che si sono impegnati profondamente nella carità, i mistici della carità, da quelli del Medioevo, Francesco che bacia il leproso, ma fino ad arrivare a Fratelletto, perché probabilmente qualcuno ha anche conosciuto, che è uno dei grandi mistici della carità, non era soltanto uno che diceva ciao, porto a casa tutti. Fratelletto era uno che portava a casa tutti perché lì vedeva il corpo del Resurrezione. Questa è la differenza. E vedere il corpo del risorto significa riconoscere che lì c'è qualcosa che mi deve in ogni caso interrogare sulla mia esistenza, sul mio modo di agire. C'è una carità fatta nei confronti dell'altro, come se l'altro fosse un corpo perduto, non è ancora la carità cristiana. E anche qui il livello intermedio è quello del corpo della Chiesa. Quando noi impareremo ad agire nei confronti del corpo della Chiesa, degli altri, della nostra comunità, ricordandoci che gli altri non sono il corpo di uno perduto, cioè quando impareremo ad ascoltare nella comunità gli altri come delle presenze del corpo, come delle membra vere, vive del corpo, vive appunto, membra vive del corpo di Cristo, non membra morte del corpo di Cristo, allora le nostre comunità forse torneranno anche ad essere importanti, affascinanti. Quando noi lavoreremo davvero all'interno delle comunità perché l'impegno, il corpo degli altri, per esempio quanto nelle nostre comunità, oggi prima di entrare si diceva con il parroco che ci sono pochi giovani, quanto le nostre comunità si prendono cura del corpo dei giovani, oppure il corpo dei giovani è semplicemente qualcosa, guarda come si vestono, guarda i tatuaggi, il corpo dei giovani spesso è soltanto questo. Nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, è qualcosa da guardare con un certo punto. È come il corpo di un corpo. Beh, non si riesce più a educarli. Non ci si prende cura, non dei giovani in generale, perché non esiste, ma oggi la corporeità per un ragazzo, per un giovane è fondamentale. Prendersi cura del corpo dei giovani non significa semplicemente abbandonare tutta la dinamica, tutta la formazione anche dell'affettività e della sessualità ad altri. Le nostre comunità invece, in generale, magari le vostre, la vostra, no, però io parlo proprio di quelle che conosco io, perlomeno di questo posso parlare, rischiamo davvero di non accorgerci che il corpo dei giovani che pian piano se ne vanno, il corpo dei bambini che pian piano se ne vanno, bene. Dobbiamo lasciare anche aperte tante dinamiche, anche brutte, molto drammatiche, che se ne vanno, che abbandonano dopo la cresima, eccetera. È un corpo di cui come ci prendiamo cura? Quando dicevo visto il spiritualismo, non è che le nostre comunità ai giovani di oggi consegnano in fondo uno spiritualismo astratto che a loro non interessa per niente. E non invece la serietà del corpo di Cristo, che non è un corpo morto ma vivente. Io devo dire, ho insegnato per tanti anni a scuola superiore, e una delle cose che mi ha sempre colpito è stata che non è vero che i giovani non interessa Cristo, non è assolutamente vero. È vero che noi qualche volta diamo per scontato che non gli interessi, e soprattutto non pretendiamo che gli interessi nella concretezza della loro esistenza. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Ecco, facciamo in modo, questo è un po' l'invito, a di riflettere al fatto che le nostre comunità, le nostre cariche, il nostro impegno per i poveri e per la Chiesa, ricordi che il corpo dei poveri e il corpo della Chiesa è fatto da persone vive, che quindi sono anche dei rompiscatole, perché le persone vive rompono le persone morte fondamentalmente, non rompono più. Per quello, no, quando uno muore si dice dopo morti sono tutti buoni, sì. Ed è per quello che tante volte diciamo sono più bravi i cani che gli uomini, che gli umani, e sì, perché il cane fa quello che vuoi e quindi per forza più. L'altra domanda è, non è qui che è risorto, e questo, anche qui non mi soffermo più di tanto perché sennò non veniamo fuori più, però il tema è quello del, proviamo ad applicare questa frase che viene detta dagli angeli alle donne, alla Chiesa e ai poveri. Il povero non è dove tu pensi di trovarlo, entrare e vedere il sepolcro vuoto. Se le donne avessero detto vabbè, arrangiati, siamo venuti qua per curare il tuo corpo di defunto, non ci sei, pazienza, andiamo a casa. Invece no, il problema è la domanda, dov'è questo corpo? La domanda di Maddalena, quella che appunto ho messo sul titolo del nostro incontro. Dove hanno portato il corpo del mio maestro? Se leggete il brano del Vangelo di Giovanni, la Maddalena lo dice tre volte, è l'unica roba che dice praticamente. Quando arriva, vede, corre da Pietro e gli dice hanno portato via il Signore. Quando tornano, arriva l'angelo eccetera, dice hanno portato via il Signore. Poi arriva Gesù e non lo riconosce, gli dice sei stato tu a portare via il Signore? Cioè l'unico problema della Maddalena è dove l'hanno messo. È davvero la nostra domanda. È davvero la nostra domanda. Dov'è il corpo di Cristo oggi? Dov'è? Dove sono i poveri oggi, come corpo di Cristo? Dov'è la nostra comunità oggi come corpo di Cristo? Dov'è il corpo di Cristo? dove l'hanno messo. Guardiamo le nostre comunità, appunto, ancora, guardiamo le nostre comunità e diciamo: dov'è il corpo di Cristo? Dobbiamo dircela, dobbiamo farcela questa domanda. Dov'è la nostra Chiesa come corpo di Cristo? Perché soltanto se ci facciamo questa domanda possiamo anche metterci sulle tracce del dove andare a trovarlo. Terzo elemento: il corpo di Cristo nei Vangeli della Resurrezione è un corpo che non è facilmente riconoscibile. Questa è un po' una costante, no? A Emmaus i discepoli camminano, fanno tutto un pezzo, questo gli racconta, sta lì con loro, chiacchiera, gli spiega, eccetera, e questi non lo riconoscono. Ma non solo, ma quando siedono a tavola e spezza il pane, allora lo riconoscono. Il testo greco è bellissimo, dice: i loro occhi finalmente lo riconobbero ed egli scomparve. Il testo greco dice: ed egli si rese non più visibile. Quindi nel momento in cui lo riconoscono si sottrae. Quando arriva presso nel racconto della Maddalena, appena citato, la Maddalena lo vede e crede che sia il custode del giardino. Figura bisognerebbe ripetere, ma non c'è il tempo, rimanda al tema del paradiso, del giardino dell'Eden, eccetera. Che sia il custode del giardino e chiede: dove l'hai messo? Dove l'hai messo il corpo del mio Signore? Anche lei non lo riconosce. Lo stesso accade quando vanno a pescare i discepoli, vedono e lo riconoscono solo quando prendono tanto pesce. Allora Pietro dice al maestro, anzi Giovanni dice al maestro, Pietro si butta in acqua per raggiungere. Cioè sempre, sempre nei Vangeli il corpo del risorto è un corpo che non è facilmente riconoscibile, è un corpo che fa anche un po' paura. Non so se qualcuno di voi ha visto la serie televisiva Le Vere Notte, che hanno dato l'anno scorso, mi sembra. È interessante perché è una serie in cui, che le prime puntate perlomeno sono interessanti, poi diventa il solito serie americana. Le prime puntate sono interessanti perché sono ambientate in questo paesino dove, come in tutti i paesi, sono morti nel tempo bambini, giovani, un incidente con un autobus, eccetera, scolastiche, mariti, mogli, gente che stava per sposare, come cambia in tutti i paesi, muore della gente. E un giorno questi che sono morti in vari momenti, alcuni dei morti in vari momenti, si ripresentano a casa, arrivano e bussano. Questi aprono. Ora uno dice: accidenti, ci hanno detto tutto il tempo, perché lì ha detto: ah, io non riesco a vivere senza mia figlia, come mi dispero, mi sparo perché dovevo sposarmi, mio marito, quello che è il mio fidanzato. Quando i defunti tornano davanti alla casa, la reazione non è: oh, che bello, sono felice. No, la reazione è: tu non devi essere qui. Tu sei morto. Ma tu piangevi perché non c'ero. Fa niente. Io piangevo perché non c'ero, ma tu non ci devi essere. Perché? Perché appunto il tema della resurrezione non è qualcosa di scontato, è qualcosa che fa paura. Cioè noi diciamo: se non fosse, magari a pensare se un nostro caro tornasse una notte, ci andiamo noi dall'altra parte, perché è un colpo. Quindi il tema della resurrezione, c'è una riconoscibilità proprio nel senso del non vorrei vederti, insomma, ti fa paura vederti, ti fa paura riconoscerti. Questo è quello che accade anche. C'è proprio questo tema. Ora, questa è forse una delle cose più evidenti quando pensiamo al corpo di Cristo nei poveri, nella Chiesa, ossia proprio che la riconoscibilità di Gesù non è così evidente. Non è facile vedere nel povero il corpo di Cristo. Non è facile vedere negli altri della nostra comunità il corpo di Cristo. Molto spesso lo diciamo, gli altri sono il corpo di Cristo, gli altri sono membra come me, eccetera, eccetera. Però poi quando ci siamo quotidianamente, anche nelle nostre famiglie, è difficile vedere il proprio marito come un membro del corpo di Cristo certe volte. E viceversa. No, c'è da maschio dico prima. Però è vicendevole che. È più facile vedere nell'altro un indemoniato qualche volta che non uno che incarna il corpo di Cristo. Perché il corpo di Cristo nell'altro non è facilmente riconoscibile, implica un lavoro, implica un cammino, implica, come a Emmaus, mettersi. Ed è molto interessante come questo ci dà anche già un'idea di cosa sia la riconoscibilità del corpo, perché a Emmaus, Luca è molto attento nel suo racconto, i discepoli che se ne vanno perché non credono più, o meglio, non è che non credono, non hanno più le ragioni per credere, però se ne vanno in due. E non è banale che Luca dica che se ne andavano in due parlando di quello che era avvenuto in quei giorni. Cioè la riconoscibilità di Cristo, del suo corpo, del corpo dei poveri, del corpo della Chiesa, ha bisogno di una frequentazione, anche quando ci allontaniamo, anche quando ci sembra difficile, ha bisogno di una frequentazione. Se smettiamo di parlare di Cristo, della nostra comunità, anche magari di parlarne delusi, di litigarci, di scontrarci, allora lì non, Cristo non si accompagna. Cristo si accompagna ai due discepoli perché loro camminano e parlano di lui e di quello che hanno vissuto. La memoria di quello che è la nostra Chiesa, di quello che è fondamentale. E qua c'è un altro elemento, per esempio, ne sottolineo solo alcuni, poi magari in sede di chiacchierata possiamo tirare fuori altre cose. C'è per esempio uno degli elementi su cui secondo me le nostre comunità teccano maggiormente, che è la totale assenza di memoria della storia della nostra Chiesa, delle nostre chiese, delle nostre comunità. Nel momento in cui muoiono le membra delle comunità, noi li trattiamo proprio da morti. Nel momento in cui muoiono le membra del cuore, noi li trattiamo proprio da morti. Mi stupisce sempre pensare che non esiste un momento, tutte quelle che conosco magari voi, adesso non esiste un momento nelle nostre comunità di memoria per tutti coloro che nella storia hanno fatto queste comunità. Magari poveri vecchi parroci, qualche volta, no? Si dice il parroco che ha fondato la chiesa, il parroco precedente, allora, ma tutte le persone che nel tempo hanno curato l'altare, tutte le persone che nel tempo hanno pulito la chiesa, e tante volte sono volontari in molte comunità, no? Quasi tutte. Tutte le persone che hanno fatto i catechisti. Non esiste un elenco murato sulle pareti della Chiesa con i nomi di chi ha educato alla fede in questi ultimi 50 anni, 100 anni. Siamo delle chiese totalmente senza memoria. Senza memoria del nostro corpo. Come possiamo pensare che qualcuno si appassioni? Le prime comunità cristiane avevano le catacombe che erano i luoghi della memoria della loro storia. E c'è stato un papa, Damaso, che a un certo punto ha voluto recuperare tutte le catacombe romane e mettere, e ha scritto lui stesso di suo pugno, dei poemi per ognuno dei martiri sepolti nelle catacombe. Noi non celebriamo nessuno. Noi al limite ci fermiamo nel dire, ah, è morta la Rosetta, ma quanta gente c'era al funerale? Finito. Il nostro rapporto con la comunità dei santi finisce lì. Questo io credo sia una delle cose più preoccupanti. Noi spesso diciamo, le nostre famiglie, i nostri figli, i ragazzi, i giovani non hanno più memoria. Noi dobbiamo fare, noi facciamo il giorno della memoria per ricordare la Shoah, è il giorno della memoria per ricordare chi ha costruito questa comunità. Questa è carità, questo è avere l'idea delle nostre comunità come del corpo di Cristo, come delle membra del corpo di Cristo, perché altrimenti noi siamo sempre comunità in cui lasciano i mattoni cadere. Poi per quello correggiamo, non abbiamo senso della carità. Non è facile riconoscere nelle nostre comunità il volto di Cristo, perché è sfigurato, perché è un volto parziale. Non educhiamo alla memoria, non educhiamo alla concretezza della memoria. Rendiamo le nostre comunità spirituali, lo stesso accade con i poveri. i poveri, il corpo di Cristo è corpo il corpo dei poveri, è corpo di Cristo finché i poveri hanno bisogno di noi. Poi improvvisamente non è più il corpo. L'ultima cosa, il corpo di Cristo, dicevo appunto nel Vangelo di Emmaus, lo vedono, lo riconoscono e di colpo si sottrae, prendono lo sguardo. La Maddalena lo riconosce, Maria, maestro, e lui le dice, il famoso non toccare, non mi toccare, non mi tangere, in realtà non è, il testo reale dice non mi trattenere, perché non sono ancora salito, non mi trattenere. Quando gli apostoli mangiano con Gesù dopo la resurrezione, eccetera, comunque Gesù poi li porta e se ne va, li porta sul monte e se ne va, li lascia, dice, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, ma non in questa forma, non nella forma di uno che cammina per strada con voi. Il corpo di Cristo non è a disposizione di nessuno, non è nelle nostre disponibilità, noi non possiamo trattenerlo, noi non possiamo fare del corpo di Cristo quel che vogliamo. Questo è evidente ancora una volta nel corpo del Cristo storico, non è a disposizione. Meno evidente, ma deve esserlo, il corpo del povero non è a nostra disposizione. Non è qualcosa che io posso tenere lì perché così sto bene, mi fa star meglio. E quando invece non mi fa più star meglio, vengono fuori le parole di tipo, ma con tutto quello che ho fatto per lui, quello che tante volte, anche si dice a cose più terribili che un genitore possa dire a un figlio, no? Con tutto quello che ho fatto per te, come se il corpo del figlio, in quanto povero in questo caso, fosse disponibile. Il corpo del figlio non è disponibile, non è a tua disposizione. Hai fatto quello che ti sentivi di fare, quello che volevi fare, forse nemmeno abbastanza, se quello è il corpo di Cristo, se vogliamo. E lo stesso nella Chiesa, il corpo degli altri nella Chiesa non è a nostra disposizione. Molto spesso ci si allontana dalla Chiesa, dalle nostre comunità, perché si dice, ma no, ma io lì non posso più lavorare. Come si fa con quel parroco, come si fa con quella suora, come si fa con quella, col nuovo responsabile della liturgia della messa, con quello che adesso dirige il coro, non si può. Noi spacchiamo le comunità perché partiamo dal presupposto che in fondo la comunità sia a nostra disposizione. Noi siamo un membro della comunità. La comunità come corpo di Cristo non è a mia disposizione. Può anche sottrarsi al mio sguardo la comunità, qualche volta posso non riconoscerla più. La comunità come corpo di Cristo non è sempre facilmente riconoscibile e non è sempre a mia disposizione. Ecco, questi quattro elementi sono proprio quattro elementi che credo ci possano aiutare nel momento in cui iniziamo a riflettere sulla costruzione della relazione comunitaria, della relazione col corpo di Cristo, della relazione col corpo del povero. Ho usato questo termine apposta, relazione, perché la speranza e la potenzialità che c'è in tutto questo sta esattamente nel fatto che il corpo non è materia, ma è relazione. I discepoli riconoscono Gesù quando lui compie un gesto, allo spezzare del pane, quando compie un gesto oltretutto di relazione, perché lo spezzare del pane per gli altri è mettere gli altri in comunione con il mio corpo, con il mio cibo, con la mia mensa. È un gesto di profonda relazione. La tavola, la mensa, è un gesto di profonda relazione. La Maddalena riconosce Gesù quando lui la chiama per nome. Maria, a quel punto, relazione. Ecco, credo che allora le possibilità per ricostruire anche per noi un corpo di Cristo all'interno della comunità e nei confronti del povero, dal punto di vista proprio della comunità cristiana, sia ricordarci che il corpo di Cristo, il corpo risorto, la resurrezione della carne è relazione. Noi non siamo degli individui, noi veniamo da una cultura che ci ha detto per anni, per decenni, che noi siamo degli individui, individuo in latino vuol dire non diviso, che siamo io, non sono divisibile, sono io, devo salvare, ci sono tre posti letto, siamo in cinque, devi darlo a me. Ci sono due medicine, siamo in tre, il terzo pazienza, devi dare a me. Cioè noi siamo individui che tendono alla propria salvezza. Per quanto ce la raccontiamo, tutti, tendiamo fondamentalmente ad essere individui che cercano la propria salvezza. Il Vangelo ci dice che la salvezza sta nella relazione con l'altro. Sta nel momento in cui si percepisce davvero che io posso essere significativo, importante, risorto nel momento in cui accetto che l'altro sia esattamente, ama il prossimo tuo come te stesso, non di più, non di meno, cioè l'altro vale quanto me. Le relazioni all'interno della comunità quindi devono essere relazioni che ristabiliscono realmente la concretezza del corpo di Cristo nella storia, non in una strattezza per cui che bello vivere insieme, no, che bello vivere insieme un cavolo, perché non è bello vivere insieme nel senso del come ci si diverte a vivere insieme, no, vivere insieme è bello nel momento in cui entrano una serie di dinamiche che sono profondamente faticose. Jean Vanier, che non so se l'avete, se conoscete la figura, è una delle figure come più straordinarie, più innovative anche, è un uomo appunto che ha vissuto, oggi ha più di 80 anni e continua a vivere la sua vita in comunione, in relazione con le persone con malattie mentali gravi. Jean Vanier ha scritto ormai 30 anni fa un libro straordinario in cui parlava proprio della comunità, della Chiesa, della relazione all'interno della Chiesa. Il libro si intitolava La comunità, luogo del perdono e della festa. Questo era il titolo esatto. Ora, l'80% delle persone, ma anch'io, adesso ci ho pensato e ho dovuto farlo razionalmente, dire, l'80% delle persone che cita questo libro lo cita così: la comunità, luogo della festa del perdono. Perché noi invertiamo inconsciamente i due elementi. Cioè noi abbiamo bisogno, prima di dire, ma sto bene qua, allora vabbè, vediamo di anche di perdonarci. Invece no, la comunità nasce prima col perdono e poi fa festa. La comunità è il luogo del perdono e della festa. Poi forse noi a Milano siamo anche rovinati perché c'è via festa del perdono che ci rovescia la cosa, però credo che sia più sottile la faccenda. Via del luogo del perdono e della festa. Io il povero, il clochard, il barbone, il tossicodipendente, la ragazza madre, quello che ha buttato via tutti i suoi soldi perché ha giocato e ha venduto la casa e adesso non c'è. Allora, o lo perdono prima e allora posso servire, ma se l'atteggiamento è adesso, sei proprio un disastro, non è ancora il corpo di Cristo. Noi abbiamo bisogno di costruire faticosamente le nostre relazioni. E la vera domanda è questa: abbiamo voglia di fatica? Perché le coppie si spezzano? Perché la festa viene pretesa prima del perdono, che è molto umano. Ma nel momento in cui io pretendo la festa prima del perdono, finito l'innamoramento, il quotidiano è un'altra cosa. Quello che abbiamo detto adesso potremmo ridirlo per le coppie, andare al sepolcro, prendersi cura e accorgersi che l'altro l'abbiamo trattato da morte, non da vivente, o viceversa, non accorgersi che siamo trattati da persone come, oppure semplicemente che diventiamo un pezzo, perché poi c'è anche questo, si tratta da morto l'altro anche quando si fa tutto per l'altro. I bamboccioni, i famosi bambini, figli trentenni, quarantenni, bamboccioni, io ne ho uno che abita sopra di me, che è un esempio preclaro, vive con la madre vedova a quasi 50 anni e non porta giù neanche il sacco della fattoriera. La madre, che ha 75 anni, lo fa ancora lei, perché lui non muore. Perché? Perché quando tu tratti una persona come un morto, questo vive da morto. Se tu fai tutto per l'altro, non lo educhi a essere un vivente. No? Quindi anche all'interno delle famiglie questi elementi varrebbero. E questo ci dice anche come quando andiamo nel Vangelo e proviamo ad applicarlo al corpo reale della storia, ha delle cose da dirci che vanno, che hanno una profondità e una concretezza davvero straordinaria. Allora, poi io qua adesso mi fermo e se avete subito qualche domanda, se no chiediamo il fiato un attimo.
Io ci penso, ne ho fatti un bel po', ho
preso le mie belle bastonate e qualche volta, anche quando insegnavo ai ragazzi, gli dicevo: voi non pensate di stupirmi troppo, perché quello che avete fatto, quello che fate voi, ne fate anche di peggio. Quindi su questo non credo che riuscirete a stupirmi voi. Questa è la seconda cosa. Terza cosa è, per me, il vero danno dal punto di vista educativo, che va assolutamente risolto, è il pensare che si capiscono i ragazzi quando si fa amicizia con loro, quando si capiscono i figli, si capiscono gli alunni, quando si diventa loro amici. No, questo è veramente la cosa da consiglio a chiunque. Il genitore non è il migliore amico. Quando sento queste cose, ah no, sì, mia figlia è la mia migliore amica, o mia mamma è la mia migliore amica, dico: poverini. Perché il genitore deve essere un genitore. Nel fare il genitore c'è anche una parte di amicizia che va messa in, di confidenza che va messa in gioco, ma non è quella dell'amico, è un pezzo di quella cosa lì. L'insegnante, il catechista, non è l'amico dei suoi alunni, perché quando uno fa l'amico di coloro che deve educare, finisce la parte educativa. E non è questione di darmi del tu, dammi del lei, questo è secondario. I ragazzi, nel momento in cui criticano l'educatore, criticano il genitore, riconoscono necessariamente che hanno bisogno di qualcuno che... Quindi il dare regole, il dare criteri, anche se non li rispettano, è fondamentale. Non è che i miei figli rispettino quelle regole che io do loro, ma che io dia regole a loro. E che tutte le regole debbano essere discusse con i figli, perché i figli devono capire perché gli do le regole, è assolutamente falso. Ci sono delle volte in cui io devo dire a mio figlio: lo fai così, perché? Perché l'ho detto io, ma tu sbagli, e beh, io sbaglio, come sbagli tu, però poiché qua dentro in questo momento comando io. Però ricordo una cosa che a me era stata terribile. Una volta, quando avevo una cooperativa un po' di anni fa che seguivo, e una volta un obiettore di coscienza si era rifiutato di fare una serie di cose. E il responsabile di obiettore di coscienza, quando io gli ho detto, mi ha chiamato dicendo: ma tu non puoi chiedere al tuo obiettore, perché io gli avevo detto: adesso mi dici. E questo mi aveva detto: peste come va. Il responsabile del mio obiettore di coscienza mi dice: ma tu non puoi chiedere, non puoi dirgli di ubbidire. Perché? Perché io, lui, il responsabile del obiettore di coscienza, dice: perché io non ubbidisco neanche a mia mamma. Allora, tu sei responsabile del obiettore di coscienza, la tua difesa è che tu non ubbidisci, quindi io non posso che devi dire. Questo è veramente il dramma. Che tu non ubbidisca fa parte del gioco dei ruoli, ma che io ti possa chiedere di ubbidire fa parte del gioco dei ruoli. Se io vengo meno al gioco dei ruoli, più niente è chiesto, più niente è dovuto. Quindi io credo che il ruolo va mantenuto, non io, ma anche molti psicologi lo dicono, che ha parlato a lungo con Charmette, Pietro Poli Charmette, qua di Milano, di Minotauro, non so se conoscete, ma anche con D'Aquino, il tema dei ruoli va mantenuto, anche se certo è faticoso. Perché il problema è che noi abbiamo un bel nostro narcisismo, ci piace che i nostri figli ci vengano dietro, che i ragazzi sono il professore migliore del mondo, però vi assicuro che il professore migliore del mondo dopo un po' di tempo diventa quello che ti ha chiesto le cose. Se tu superi il... e lo dico da insegnante, io ho insegnato, non insegniamo matematica che si fa in fretta a fare il professore più cattivo, insegniamo religione. E sono stato per anni, all'inizio, per tutte le classi, il professore più cattivo del mondo. Io uscivano le tabelloni alla fine dell'anno con le insufficienze in religione, con alunni che non ci credevano, sì, beh, ma poi non li mette. Dopo il primo anno in cui c'erano, non c'era più, perché veniva da farsi interrogare in religione, perché la vergogna, l'umiliazione di avere ottima matematica e insufficiente religione era tale, però il meccanismo non era: allora non faccio più religione, ma mi faccio interrogare perché non avevo insufficiente. Il paradosso era quello. Perché se noi chiediamo ai ragazzi, i ragazzi danno con i loro tempi, i ruoli e le richieste devono esserci. Quarta cosa, secondo me fondamentale, è però l'ascolto. certo, se mio figlio vuole mettersi l'orecchino, vuole tatuarsi, vuole andare in giro con i pantaloni, io devo capire innanzitutto perché. E se il perché, sì, beh, ma è la moda, lo fanno tutti, basterà ricordargli, ma tu guarda che non sei come tutti, ricordargli, ma non giudicare, perché queste cose poi alla fine, se noi giudichiamo il tatuaggio sulla spalla alla stessa stregua dei rapporti prematrimoniali, alla stessa stregua dell'aborto, alla stessa stregua del sto fuori tutta la notte, tutto diventa uguale. E i ragazzi dicono: tanto tu non mi capisci, vuol dire che non capisci mai cosa mi sta accadendo. Perché? Perché tutto diventa giudizio. Allora, secondo me, in una famiglia bisogna decidere quali sono le cose sulle quali puntare e quali sono le quali a malincuore, magari con un certo senso anche di fastidio, non puntare. Mio padre, su questo, lo ricordo come un uomo che è stato più intelligente, in realtà era l'intelligente che gli veniva dal cuore, nel senso che io ho avuto il periodo in cui sono andato a casa con l'orecchino. E mio padre, quando l'ha visto la prima volta, sulla porta, mi ha detto: oggi va bene, ma se torni a casa un'altra volta così non entri in casa. Io vivevo già fuori casa, non entri in casa. La volta dopo sono tornato con l'orecchino. Ho detto: posso entrare? Mio padre mi ha guardato e fa: hai dentro. Ma perché comunque nel suo cuore sapeva perfettamente che questo non era un elemento di, cioè di, allora, non posso giudicare l'orecchino di mio figlio o il tatuaggio alla stessa stregua del mi faccio le canne, e non posso giudicare mi faccio le canne alla stessa stregua del tiro di coca. Sono livelli diversi, e i ragazzi questo lo sanno perfettamente, perché poi tra loro ne parlano. Allora, se io metto in gioco l'ansia nei confronti di mio figlio perché si fa le canne e non mi accorgo magari che beve quintali di birra tutta la settimana, io sto dando un criterio pericoloso, perché non mi sto accorgendo del vero pericolo. Perché la canna il sabato sera, diciamocelo molto tranquillamente, per quanto male faccia, è meno preoccupante dell'alcolismo adolescenziale, che oggi è uno dei problemi veri di cui non fa quasi nessuno. Questo è uno dei, cioè, non so se mi sono fatto capire.
No, ma
non
è la priorità, certo, e lo vediamo, però sono fine, sono distanza.
Da quello ci sarà.
Io lei più grande che c'è stata.
Per questo dico l'ascolto di quello che dicono, quello è fondamentale, è proprio la dialettica.
Io volevo innanzitutto ringraziarvi, è la seconda volta che lo ascolto. Volevo richiamare un attimo e ritornare sulla comunità, perché considerare le nostre comunità come corpo di Cristo risorto. Ho detto tutto della difficoltà, ma comunità che comprende il credente, che noi consideriamo non credenti ormai, come dire, non defunti, e l'interesse a quelle persone che vivono a fianco di noi, che nel nostro quartiere vivono a fianco di noi, riconduce anche al discorso dei giovani che fanno parte delle nostre comunità, e quindi considerarli ormai lontani e concentrare soprattutto la nostra relazione con chi crede e con chi condivide con noi la fede mi sembra molto limitato. Forse è questo che non ci fa riconoscere il corpo di Cristo risorto nella nostra comunità, che poi è la Chiesa. Ecco il discorso della Chiesa, comunità. Allora, perché siamo arrivati a questo punto? Di incontrare, io ho i miei anni, però mi ricordo che quando ero ragazzo io la comunità la sentivo, era anche gli anziani non erano già considerati persone basta, quindi morte, ma anche dette. E vivevano con noi, condividevano con noi, la relazione era molto stretta tra l'anziano, il giovane e la casa, fino a arrivare al bambino, perché anche allora i nonni tenevano i bambini, non solo nella nostra società, perché i nonni sono diventati indispensabili solo per quello. Ecco, per il resto ce li dimentichiamo. Ecco, voglio dire, come mai siamo arrivati a questa, come dire, frattura, no? Tra le diverse età, tra le diverse generazioni e tra le diverse componenti delle varie generazioni. Ecco, il discorso so che è difficile, però se non riprendiamo in quello che lei ha detto stamattina, il nodo essenziale di relazionarci, io non so, io penso che noi creiamo le difficoltà, anzi, la situazione delle nostre comunità peggiorerà. Dipende dai laici, soprattutto, o in parte anche dai presbiteri. Io penso che buona parte di responsabilità sia anche di sacerdoti, però non mi sottraggo alla mia responsabilità di laico. Ecco, è stato dato spazio al laicato dopo il Concilio Vaticano II perché si è assumesse questa responsabilità.
Mi faccio parlare.
No, mi faccio parlare.
No, no, il problema è complesso, insomma, la domanda è proprio una domanda da 100 milioni. Però sicuramente il tema delle relazioni è sicuramente fondamentale. Da un lato ci si è accontentati di quel che c'era perché sembrava che sarebbe stato eterno, no? In fondo. Ci si è dimenticati di continuare a fare evangelizzazione e per un certo tempo si è anche pensato che l'evangelizzazione in fondo fosse qualcosa di superato e di superfluo. Cioè, andiamo in giro a parlare e quanti laici non l'hanno fatto, insomma, nel senso che non c'è stato tutto un lavoro nell'ambito della preparazione all'evangelizzazione anche da parte del laicato, dell'impegno laicato nel mondo, eccetera, e che poi non si è dato. Dall'altra parte i preti, sì, il problema è che molti preti non riescono più a fare da coagulante anche magari delle comunità nel senso più ampio, quindi dei credenti e non credenti, è realissimo. Io però quando penso davvero tante volte a quello che deve fare un prete, io ho la sensazione che sia talmente dispersa oramai la vita. Cioè, questi devono fare il burocrate, devono fare l'architetto, devono...
No, però la parte è questa.
Devono fare i funerali, devono fare i matrimoni, devono fare... Poi il direttore spirituale non lo fa da pochissimo tempo, e poi il direttore spirituale... Non è detto che tutti i sacerdoti siano, ossia, a un certo punto i preti storicamente sono diventati quelli che dovevano fare fondamentalmente tutto all'interno delle comunità, un pochino di tutto, il che vuol dire poi fondamentalmente che non riesci a fare niente. Per cui tanti preti hanno fatto delle scelte precise, cioè chi si è dedicato di più alla carità facendo opere. Io vengo dalla zona Barosa dove c'era Don Roberto Rondanini che ha fatto su di tutto, però ha lasciato anche un grande dramma perché non si è occupato della formazione e quindi questo ha creato degli scompensi. Dall'altra parte ci sono magari preti che si occupano molto della formazione dei loro gruppi e si dimenticano di uscire. Ci sono, io devo dire, quelli che ho conosciuto e che ho avuto la sensazione che al fine vivessero meglio il loro ministero, facevano relazione. Erano preti che al di là delle loro parti burocratiche che dovevano fare un po' per forza e che spesso non sono più riusciti neanche a fare, magari delegandole appunto ampiamente ai laici anche in qualche caso. Io ricordo per esempio un carissimo amico che adesso oltretutto è a Roma, posso anche fare il nome perché ne parlo bene, non si fanno i nomi quando si parla male, Lui proprio andava, ha fatto il parroco a Baggio, Pinto Romano, per diversi anni, e lui tutte le sere prendeva, finiva la messa delle sei, lui aveva la faccia tosta, inferna, io non avrei mai potuto fare quello che faceva lui. Lui finiva la messa e andava a suonare alle case verso le sei e mezza, sette, le sette e mezza, le sette. Lui cominciava a salutare, sono il parroco, sono venuto a trovare, a salutarli, cioè, fin quando uno, e capitava tutte le sere, dice non può fermarsi a mangiare perché arrivava a quell'ora, arrivava a quell'ora, però lui nell'arco di 4-5 anni conosceva davvero tutti e tutti sapevano chi fosse. Lui cenava, faceva il, si perdoni il parallelo, faceva il Gesù di Emmaus, sedeva, e poi si sa che se un parroco si siede a tavola puoi dire anche un po' di stupidaggini, ma poi qualcosa sulla fede glielo chiedi. Io credo questo, ecco, se io devo dire quello che consiglio oggi quando parlo a, c'è qualche parroco, qualche sacerdote presente, è questa cosa qua: andate a casa, e viceversa, invitate a casa vostra qualcuno con cui possiate parlare di fede, perché il vero problema, io credo, è che oggi non parliamo più di Dio, non ne parliamo più del quotidiano, perché un po' si ha vergogna, perché un po' si dice sì, aveva il metto a parlare di Gesù con... e invece qualche volta sì, alcune cose passano più sottilmente, cioè, ancora più sul con i colleghi di lavoro, cioè, tante volte bastava, uno dice sì, ma mio figlio si comporta, certo, con no, mio figlio magari no, diceva, guarda il figlio di quella lì, della mia amica, con la mamma che ha magari, dice, guarda, è scritto anche nella Bibbia, il padre hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli sono legati. Cioè basta alcune volte, cioè la testimonianza di evangelizzazione non vuol dire adesso ci fermiamo e parlo di Gesù, vuol dire che mentre parliamo, se la nostra cultura è la cultura di fede, io devo anche dire, però guarda che se vivi questa cosa in questo modo, perché gli altri lo fanno. Quando, cioè, la mia barista, e poi faccio esempi molto concreti, ma perché poi sono quelli che tutti viviamo, la barista doveva avere il caffè la mattina, che è tutta presa dalle discipline orientali, dai fasciati, queste robe. Quando io vado dentro la mattina dico ho un raffreddore, raffreddore perché? Ma io lo vedo che se qualche giorno che non sei sereno con ho un raffreddore perché ho un raffreddore. Però chi fa queste cose qua tende sempre a ricondurre, stai attento, perché e in parte è vero, alcune volte quando noi stiamo meno bene psicologicamente, sicuramente patiamo anche fisicamente. Quindi perché noi invece abbiamo vergogna a dire non sono più, sono triste, non credo che sono triste. Vabbè, ma da quanto tempo hai smesso di pregare? Ah, non hai pregato? Non, pregare non conta niente. Ma sai, io mi accorgo che quando prego invece sto un po' meglio. Cioè bastano queste cose qua. E io credo che il futuro del cristianesimo è l'evangelizzazione di questo genere. Frequentare le persone, stare lì, mangiare insieme, chiacchierare e ogni tanto ricordarsi anche che se noi siamo quello che siamo, se noi ci sentiamo, se però ci sentiamo risorti, forse questa gioia della risurrezione la dobbiamo anche comunicare. Poi uno ci dirà, sì, guarda, queste qua sono gran balle. Benissimo. Perché comunicare non vuol dire obbligare ad ascoltare. Ci sono delle dinamiche sulle quali, appunto, prima dicevo con i ragazzi, ma vale per tutti. Ascolto, davvero ascolto però, e capacità di darsi delle regole della comunicazione. Però queste cose qua le possiamo fare se abbiamo delle regole anche con noi stessi. E altrimenti diventa finto quello che facciamo con gli altri. Cioè Don Mario, che andava tutte le sere nelle famiglie, faceva perché lui è così, cioè non era quello che diceva adesso mi devo impegnare a fare una cosa che sta, no, un uomo di relazione. Io credo che sia le relazioni Papa Francesco fondamentalmente, perché funziona, perché è un uomo di relazione, perché non ha paura di toccare, non ha paura di scappare se le scuole, perdono, le scuole di clausura in quel caso, gli saltano addosso, non ha paura di tirarsi indietro, cioè non ha paura di essere un uomo, di essere carne. Quello che faceva, e anche Papa Giovanni Paolo II, avevi sempre l'impressione che non avesse paura di essere carne. Fondamentalmente Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno detto le stesse cose durante il loro pontificato. Anzi, io posso dire che Benedetto XVI, che si dica, era persino più aperto di Giovanni Paolo II. È stato odiato follemente perché non era in grado di comunicare, non era capace appunto di dire, era un uomo vissuto nel suo mondo, nel suo studio, col suo gatto, col suo pianoforte, non era un uomo capace di relazioni. Cardinal Martini, per quanto fosse un uomo di grande austerità, anche nel, era un uomo di una capacità di relazione spaventosa, nonostante fosse appunto un freddo torinese, come qualcuno, un pesce lesso, come l'aveva definito Montanelli nel primo articolo sul giornale quando era arrivato a Milano. Ho conosciuto un pesce lesso, era stato qui, per poi, dopo il tempo, scusarsi perché ha detto che il pesce lesso invece si è dimostrato ben altro. La relazione, io credo che sia tutto. San Paolo, quando, come ha fatto Paolo di Tarso a predicare il Vangelo? Mica andava in giro per le strade a rompere scatole, non faceva il testimone di Geova, Paolo di Tarso, non aveva la sua rivistina da portare, aggiustava le tende, andava nei mercati, eccetera, gli altri apostoli, faceva questo, arrivava in un paese, tirava fuori la sua mercanzia, di mestiere sapeva aggiustare le tende, cosa di cui si vanta perché dice non ho mai chiesto soldi a nessuno, il mio padre me lo guadagno io, aggiustava le tende, e poiché al mercato tanta gente si fermava, parlava di Dio. Aggiustava le tende e parlava di Dio. Questa è l'evangelizzazione. Sul discorso dei laici è vero che non è stato dato molto spazio, è anche vero che abbiamo rinunciato presto a crederci.
Sì.
È anche vero che siamo stati i primi a non crederci, però comunque ad accomodarci. E anche qui a dimenticare tutta una stagione di laicato. Per esempio, oggi a un giovane, se io chiedo chi era Lazzati, che giovani dell'oratorio santi, quando dicevo la memoria dei santi, che giovani dell'oratorio conoscono uno come Lazzati? Questo è il problema. Poi sì, poi noi facciamo delle grandi processioni. Qui, scusatemi, ma proprio ormai mi lascio andare. Andiamo a San Giovanni Rotondo a fare il pellegrinaggio e va benissimo, ma nessuno va a fare il pellegrinaggio sui santi sociali, sui santi dell'impegno sociale, nessuno ci va. Noi andiamo dove ci sono i miracoli, quelli eclatanti. Andiamo a cercare i defunti. Questa cosa è, io credo che qui si gioca. Portiamo pellegrinaggio dell'oratorio, portiamo i ragazzi a vedere la tomba di Don Milani, a incontrare i suoi giovani che sono ancora vivi e a capire cosa vuol dire un rapporto educativo. Portiamoli lì. Cioè, non portiamo, facciamo anche quello, no? Andiamo a Caravaggio, dalla Madonna di Caravaggio, va benissimo, andiamo anche lì. Però un giovane che porti la Madonna di Caravaggio, alla fine ci stufavamo noi quando ci portava la Madonna di Caravaggio. Figuriamoci oggi. Portiamo a incontrare delle esperienze reali. Io devo dire, portiamo appunto un giovane, lì non se lo dimenticano più, portiamo un giovane a incontrare, se non c'è, ma andare quando c'era Fratello Ettore alla stazione centrale, mettiamoli lì a passare la serata, quello non se lo dimenticano più, si arrabbieranno, però non se lo dimenticano più. Io perlomeno, nel mio pellegrinaggio a Caravaggio da ragazzo, mi ricordo qualcosina, ma mi ricordo un gran caldo, che pativo un gran caldo e non ci avevo voglia di andare a casa. Delle serate passate alla stazione centrale con fratelletto che prendeva sperle e barboni perché non faceva quello che voleva lui, eccetera, me ne ricordo bene. Mi ricordo anche la rabbia che mi faceva venire, però mi ricordo che c'era lì un uomo che era lì per loro. Questo è dimenticato. Anche qui facciamo, per i giovani, facciamo delle scelte che possano essere scelte che a loro... Ci sono figure qui in Italia che sono figure da fare incontrare, da... organizziamo incontri, uno come Don Ciotti, un ragazzo non se lo dimentica, con le scuole magari, con anche gli insegnanti religiosi su questa le loro colpe, e gli insegnanti in generale. Io credo che vada a parte, è proprio una questione di scelte, qualche volta invece ci lasciamo un po' portare appunto da là. In parola c'è una comunità molto subito. In parola, per esempio, una delle cose più interessanti che continua a coagulare per molti giovani, l'unione precedente ha cominciato a portare alla fine della guerra in Jugoslavia, nella ex Jugoslavia, i ragazzi giovani a stranieri. A distanza di 15 anni c'è ancora ragazzi che fanno e vengono a Sarajevo, e tutte le volte che c'è qualcosa su questo tema, e questo è un luogo di incontro indimenticabile, perché hanno fatto l'esperienza su una situazione di povertà che loro vedevano, vivevano, era la loro storia.